Save big on brunch for mom, all in the Kroger app. Get 16-ounce packs of flavorful Angus 90% lean ground sirloin for $4.99 each with a digital coupon. Then buy two, get two free on 12 packs of delicious Coca-Cola, Pepsi, or 7-Up, all with your card. Shop these deals at your local Kroger today, or tap the screen now to download the Kroger app to save big today. Kroger, fresh for everyone. Prices and product availability subject to change. Restrictions apply. See site for details.
Buonasera, buongiorno, buonanotte a tutti. Sono qui con due enormi, giganteschi...
Non sono ancora così grassi.
Amici e conoscenti di Massimo Mongai, che vogliamo ricordare in questa puntata, grosso modo a 2 anni dalla sua scomparsa prematura. Abbiamo qui Leo Sorge, giornalista tecnologo, appassionato di fantascienza, esperto di fantascienza
e amico di Massimo Mongai. Salve a tutti.
E Marco Croella, che è direttore operativo di StreetLib, una piattaforma per la distribuzione dei libri, anche lui è espertissimo della fantascienza e amico di Massimo Mongai. Quindi
buonasera a tutti.
Beh, parto io.
Parti tu per questioni di età, direi, a questo punto.
Parto io di questo passo, così... devo partire con quasi tutti. Sì, allora, niente, Massimo purtroppo, come si dice, è venuto a mancare. A me questi termini, questi modi di dire, non piacciono tanto. Massimo era essenzialmente una persona estremamente vulcanica sotto tutti i punti di vista e quindi, quando poi non c'è più, si sente il silenzio della sua assenza. Era uno... Non era nato scrittore, eh? Aveva fatto tutt'altre cose, anche se lui diceva sempre che aveva vissuto della sua scrittura, ma faceva il copywriter pubblicitario. A un certo punto arrivò a vincere il principale premio italiano, e collegato con una serie di premi internazionali, con Memorie di un cuoco d'astronave, che era non era un vero e proprio romanzo, era una raccolta di racconti ben collegati tra di loro. La storia di un cuoco, Rudy Basilico Turturro, che si trovava ad affrontare viaggi improponibili dovendo preparare soprattutto cibi per alieni strani, e questo un po' fece ricalcò le orme di Douglas Adams nella guida di un autostoppista spaziale, e gli diede subito una popolarità. Vinse questo premio, che è il premio Urania,
nel 97,
e fu, diciamo, quella era stata la sua prima apparizione. Non è stato un fandomista, uno che girava per fandom presentandosi alle convention facendo racconti eccetera. Vinse perché faceva ridere. In Italia la fantascienza era sempre stata un tentativo di fare letteratura pura, assoluta eccetera. Lui se ne uscì in Italia prendendo in giro la fantascienza, e a tutt'oggi, secondo me, quel romanzo, oltre che tutti i suoi sequel e le collezioni di racconti, sono un esemplare unico, tant'è che poi, diciamo, ci si organizzò sopra degli amici, il premio Douglas Adams, proprio, cioè rivalutò tutta una serie di cose. E questo è l'inizio dell'attività di Massimo. E io e te, Marco Croella, lo conoscemmo Dunque, io l'ho conosciuto nel 99, ma tu lo avevi già conosciuto?
Io l'ho conosciuto, no, io l'ho conosciuto molto più tardi in realtà, l'ho conosciuto intorno al 2005, era in occasione di una presentazione di un libro, non ricordo neppure più quale, in cui lui era spettatore e in cui si produsse in uno degli show che amava metter su quando non era sul palco ma era in platea con sequela raffica di domande lontanamente imparentate con il tema di cui si stava discutendo ma in realtà incentrate sulla propria figura. Io non sapevo neppure che lui fosse Mongai. Io avevo letto il gioco degli immortali anni prima, poco dopo lessi Le memorie di un cuoco d'astronave. Alla fine, chiacchierando con questo personaggio, venne fuori che cosa fai per vivere. Adesso Leo mi conferma che quindi era un mentitore seriale e mi diceva che per vivere faceva lo scrittore. Ah, ma davvero, che scrivi? Fantascienza? Io sono un appassionato di fantascienza. Gli faccio, cioè, io ho vinto il premio Urania. A quel punto, insomma, una cosa dirà l'altra, scopriamo che è Mongai. Fatto, mamma mia, sei Mongai. Guarda, però io il mio libro preferito, nonostante Memoria di un cuoco d'astronave abbia vinto, è stato Il gioco degli immortali. E a quel punto penso che cominciò l'amicizia, perché lui sì, perché lui in realtà diciamo sempre con questo suo fare da scrittore vissuto, mi ha raccontato che era rimasto imprigionato nelle Memorie di un cuoco d'astronave e che anche per lui era di gran lunga più valido Il gioco degli immortali, ma neanche 5 minuti dopo, senza neanche sapere chi fossi, mi raccontava con serenità quello che gli dissi, ossia che era così come le memorie erano strettamente parenti di Douglas Adams, Il gioco degli immortali doveva molto a Farmer, sì, al ciclo quel del fiume di Farmer.
Sì, quel discorso del ritornare, della gestione del tempo in quel modo, ma in realtà chiaramente Massimo era uno scrittore non nato ma diventato dopo scrittore, era essenzialmente un lettore di grande cultura e io lo chiamavo il re del presumibile. Lui purtroppo, come dire, è stato sicuramente sottovalutato da certa editoria, perché a mio avviso lui era il re del presumibile in un mondo che si stava specializzando e che richiedeva una grande conoscenza e competenza scientifica e indagine dei luoghi, esagerata, che c'è adesso secondo me, e lui in realtà suppliva con la sua qualità, ma era un presunto, non era un reale. Però per lui il romanzo migliore era quello che stava scrivendo in quel momento. Aveva delle difficoltà quando ne scriveva 2 o 3 insieme. Allora lì, a seconda del giorno, cambiava. E tra l'altro Il gioco degli immortali, in realtà, pubblicato come...
Rivela lo scoop. Dai, come si chiamava il genere?
No, Il gioco degli immortali si chiamava Uteri d'acciaio. Ed era un asimovismo, insomma, era un titolo derivato
dagli abissi d'acciaio, certo.
Però è molto più fedele, secondo me, al racconto, cioè rende molto meglio il racconto, perché l'idea di questo qui che poi si rinchiude in queste... perché poi è un videogioco, essenzialmente.
È un videogioco, esattamente.
Si
rinchiude
sempre in questo carro armato sempre più potente e poi c'è paura di uscire.
È un videogioco, allora... Il trucco con il quale ne esce, a me non piacque all'inizio, tra l'altro se non ricordo male lui non sapeva come uscirne, ne uscì aggiungendo questo trucco dello scoiattolo, però questo è irrilevante. Quello che volevo dire era che le memorie escono nel 97, Il gioco degli immortali esce su Urania nel 99, ma lui poi nel 2003 esce Memoria di un cuoco di un bordello spaziale, ma quello è il secondo. Ah. Quello è il secondo. Io me lo ricordo abbastanza bene, perché fu io ad andare in giro per case editrici a trovargli come editori gli editori, e perché lui riteneva che, come ho vinto il premio Urania, tutti devono su, tutti a me devono venire qui, e non sono venuti. Io mi rifiutai di accettare questa cosa e presi le Memorie del cuoco del bordello e le portai a vari editori, tra i quali Robin, che lo accettò. quindi la parte Robin, che in realtà è un piccolo e medio editore italiano con una certa capacità, quindi uno che produceva, adesso io non so adesso, ma all'epoca per tanti anni faceva 40, 50, 60 titoli nuovi all'anno, quindi rientrava perfettamente nella definizione, ed è da lì che riprende l'attività di Massimo, perché il gioco degli immortali fu pubblicato su Urania,
sempre su Urania, penso, come cascame del
allora quasi per disperazione.
Ecco,
nel senso che Massimo aveva questa Massimo credeva molto in quello che faceva, quindi se trovava un editore che gli diceva è interessante, lui il giorno dopo gli mandava 10 manoscritti o magari 7 manoscritti, 2 fumetti e un'opera. Quindi era molto 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 divertente da questo punto di vista, e però dal punto di vista dell'editore nessuno era in grado di reggere il suo ritmo,
perché lui, diciamo, anche nel Inutile d'acciaio è un racconto abbastanza prolisso, in cui onestamente alcune parti potevano essere un po' asciugate. C'è tutto il pezzo con le formiche che è bellissimo, però insomma alla Farmer, no?
Alla Farmer,
cioè, era... scrive e poi ti immergi in questo mondo. Però poi effettivamente dal punto di vista di un editor magari...
Ecco, io infatti questa cosa vorrei dire, vorrei fare come domanda a Leo, che è stato per tantissimi anni molto vicino anche alla parte di produzione letteraria di Massimo. Domanda, Leo, sì. Dal punto di vista dei rapporti con gli editor rispetto alla propria produzione, com'era Massimo? Perché una persona così vulcanica mi dà l'idea che potesse essere poco incline a compromessi.
Inizialmente zero, però come dire, nel tempo un po' migliorò. Però Massimo era una persona sensibile, umorale, e quindi andava a simpatie. Per cui, per esempio, la questione di cambiare il titolo del gioco degli immortali da Uteri d'acciaio appunto a quello che poi fu scelto, per lui fu un trauma, durò moltissimo. Cioè, ci sono state delle fasi nelle quali non voleva neanche farlo pubblicare con quel titolo.
Fantastico.
E poi via via, allora, Massimo non nasce come scrittore. Più ha scritto dopo, quindi anche se tu vedi, se proprio vogliamo essere sinceri, Memorie di un cuoco d'astronave è stata un'opera prima, ma è stata una collazione di racconti. Rimane secondo me un unicum nel panorama,
sì,
quindi...
anche perché poi ci mette le ricette, tutti questi esseri strani, gli alieni sono in realtà i Garbatellu che vengono, cioè c'è tutta serie di cose.
Ma poi c'è tutto, per esempio Garbatella, che è il quartiere di Roma dove lui abitava, quasi nessuno sa che poi doveva essere l'oggetto di un altro romanzo mai completato, dove c'era Gurb e in realtà Garbatella era tutta un'astronave, per questo era un'astronave aliena sotterranea che aspettava di
riuscire. Però c'è questa forma particolare,
capito? Sì, no, beh, quindi lui aveva questa cosa, si prendeva, però voglio dire, senza distrarsi dal concetto, anche il gioco degli immortali, se vogliamo, è un romanzo sperimentale, non è un romanzo compiuto di un autore che già ha trovato la sua strada, perché la struttura ricorsiva è un esercizio che si fa per vedere determinate strutture, mentre dopo ha cominciato a scrivere romanzi. Nella prima fase, per tornare alla tua domanda, nella prima fase era pochissimo incline a modifiche, nella seconda, a quando ha capito il meccanismo, siccome, come dire, era una persona di grandissima cultura e preparazione su tantissimi campi, riusciva a fare quello che fa normalmente uno scrittore, cioè accetta il consiglio dell'editor se sente che l'editor ha delle cose da dire, sa fare il suo mestiere, ha delle cose da dire culturalmente, se capisce il suo lavoro. Quindi nella seconda parte è stato un po' più incline. Per esempio, poi io ho avuto anche ho anche fatto io l'editing di un suo romanzo, che
Solare.
Sì, Tecniche di volo a vento solare, che abbiamo pubblicato su Amazon, ho pubblicato io su Amazon, e con il quale facemmo tanti contenuti con altri scrittori di fantascienza, anche con il cui presente Marco Casolino in veste di scienziato. Abbiamo fatto un hangout, ma sulla mia pagina YouTube ci stanno, non so se stanno ancora, ci dovrebbe essere proprio una raccolta di mongaica, e tra l'altro con tutti i pezzetti, domande e risposte, la vera solare, il vento solare, eccetera.
Comunque la linkiamo sicuramente.
La linkiamo, adesso, quindi devo vedere se è ancora libera. La
io l'ho anche citato nel corso di fisica.
E tu l'hai citato nella versione inglese del corso di fisica che hai fatto un Nettuno.
Dicendo
te che un recente lavoro, con Massimo Mongai in un recente lavoro che aveva quei 20 anni che aiutavano. Però, va bene. E quindi queste due fasi, però... E quindi non so se ho risposto alla tua domanda.
Sì, la risposta è tutto sommato, diciamo, per quel poco che lo conosco rientra anche nel personaggio, nel senso che quello che mi sta dicendo è sostanzialmente non si fidava a scatola chiusa, si fidava di chi conosceva per mettere le mani su quello che poi era le opere di cui mi confermi essere innamorato prima ancora che solamente autore.
La vela solare, tra l'altro, scusate se vi interrompo, scorre molto bene, nel senso che è molto più snello, non per merito dell'editor, che si sta qui, non lo vedete,
sto
che
gongolando,
no? però scorre molto bene e per certi versi ricorda We Are Legio, We Are Bob, che è un lavoro che, vabbè, in inglese ovviamente c'è un universo molto più vasto, che ha avuto successo perché in quel caso si tratta di navi autoreplicanti, ma comunque c'è questa idea appunto dell'intelligenza artificiale che viene inserita dentro l'astronave, vabbè, è un classico, però insomma Mongai la tratta in maniera molto, anche lì, molto light, spiritosa, e forse in nessuno di questi libri lui si prende sul serio, cioè questa è una caratteristica importante secondo me. Quando...
Allora, ci sono anche due... Okay, di, poi ti dico io. Dimmi Marco.
No, questo non prendersi sul serio, lui in realtà poi lo trascinava anche nella sua vita quotidiana, o meglio, si prendeva talmente sul serio che finiva per non prendersi sul serio, cioè ironizzava su se stesso il fatto stesso che Le memorie di un cuoco d'astronave era pieno zeppo di ricette, lui raccontava sempre derivare dalla sua passione per la cucina, e quindi fece, in questo senso c'è il prendersi sul serio. Ma
lui
poi
fece una settimana il cuoco di una nave sulle coste della Turchia.
E questo l'ha raccontato.
Ed è questo lo spunto che chiamo alieni quelli. Però ripeto, le memorie in realtà.
Ah, quindi una nave marittima.
Non spaziale. Ah,
no, non è andato
sotto
curva,
non c'è andato. No, però quello, ti ripeto, essendo la prima operazione, non si può neanche prendere a paradigma. No, Massimo ha fatto una prima fase di fantascienza, una seconda fase, diciamo, giallo, diciamo, sì, spio giallo. Perché questa in realtà è stata anche il decennio a cavallo tra la fine del... subito prima dell'inizio del nuovo millennio, quindi dal 97-98 al 2007-2008, diciamo tutto il movimento romano, chi poteva ha shiftato è passato da fantascienza a o romanzi storici, comunque a sostrato giallo, quindi c'era un delitto, c'era un crimine sul quale investigare, o direttamente a giallo spionaggio, insomma questo è stato il passaggio di tutti quelli che noi frequentavamo, eccetera eccetera.
C'era una sorta di scuola romana, poi magari si,
allora,
si
di
potrebbe...
questo si è sempre parlato. Esatto. Non c'è mai stata una scuola romana, c'è stato un gruppo romano che ha raggiunto anche più o meno i 30 personaggi, ma scuola presuppone che ci sia un manifesto, che ci siano comunque, almeno magari non organizzato, ma tutta una serie di sentori comuni e di scritture comuni. Invece ognuno scriveva in modo completamente diverso, in modo asincrono, eccetera eccetera. Quindi non c'è una scuola romana, mentre forse ci sono altri tipi di, cioè sicuramente ci sono altri tipi di scuole. Per cui la sua chiave alla fantascienza è sempre stata ironica. L'unico lavoro che non era ironico è un romanzo che noi pubblichiamo online insieme ad altri amici. Avevamo un blog che chiamavamo Nigra Latebra, che era, vuol dire, il buco nero sarebbe, è un termine inventato proprio da Massimo, altri fan che andarono da lui, poi siamo diventati tutti amici e si fece questo sito che per tanti anni è stato ai primi posti della consultazione per la fantascienza italiana, non al primo perché primo secondo ce n'erano altri, però eravamo molto alti in classifica, e fu pubblicato questo romanzo ipertestuale che in realtà Massimo aveva studiato legge, era laureato in legge, e in realtà era una riscrittura del codice civile, poi diciamo alla fine della fiera, anche se voleva essere un romanzo di fantascienza ipertestuale con diversi finali, tutto un... facemmo un lavorone infinito perché diciamo l'ipertestualità del gruppo la conoscevamo io e un altro e loro no, quindi all'epoca si lavorava con i post-it, quindi tutti gli argomenti erano fatti a post-it, tutti i pezzetti
col filo come i serial killer delle cose,
no,
di Netflix,
senza il filo,
le puntine,
con le puntine, no, col post-it attaccato alla magnone, era una sessantina di pezzi e quindi li frullavamo per vedere se erano fruibili secondo vari percorsi, cioè in realtà non era completamente ipertestuale perché aveva un certo numero di punti di ingresso, un certo numero di punti di snodo, un certo numero
game.
Non era un libro game, però somigliava molto più a un libro game che a un'ipertestualità che era impossibile, cioè... E quello per esempio gli ha pubblicato quello che io ritengo sia stato il suo ultimo editore, no, vedo che perché poi c'è stata un'antologia. Comunque il Segnalibro gli pubblicò questo punfo, non so in che versione, io ne ho buttate un paio di vecchie versioni recentemente su carta, però diciamo questo è successivo, però nella parte giallo, lui è giallo / spionistico, si prendeva un po' più sul serio.
Sì, è vero, e anche da come la raccontava e si raccontava. La mia sensazione, però, su questo, Leo, dammi un po' tu di conforto, è che forse si prendeva sul serio perché si sentiva forse un pochino meno a suo agio, nel senso che lui si sentiva nato nella fantascienza e, perlomeno per come mi raccontava, si sentiva molto più ferrato e libero di essere l'elemento che sperimenta e quant'altro. Sul giallo... perlomeno per come mi raccontava le gestazioni, era sempre alla ricerca del meccanismo, del meccanismo,
la macchinetta,
sottostante.
La macchinetta,
sì.
Lui ripeteva,
sì,
questo discorso. Allora, sì, quello che hai detto è corretto. Io credo però che... Allora, la fantascienza è un mondo diverso dal giallo. Poi Massimo scriveva gialli. Non è mai riuscito,
certo,
a fare noir, e all'epoca diciamo il momento buono era quello per i noir, quindi lui invece, cioè, appunto, c'era un investigatore, c'era un cattivo, si investigava, e in alcune opere è riuscito anche a fare l'inversione dei ruoli, ma gli è venuta, non l'ha cercata.
Bene.
Nel noir il cattivo poi si scopre che il buono, che in realtà è quello buono, e quindi non c'è un chiaro campo. Però io penso che lui, come dire, abbia letto da ragazzo fantascienza e poi crescendo abbia letto i gialli, e quindi il suo universo psicologico di riferimento della fantascienza era quello del gioco, mentre l'universo di riferimento del giallo era quello dell'adolescente o del giovane adulto.
Sì, e sì,
quindi,
questo può quadrare effettivamente con...
E quindi era più portato a essere, a ritenersi un serio scrittore di gialli piuttosto che un serio scrittore di fantascienza.
Poi c'è da dire, magari voi siete molto più esperti di me, anzi no, magari voi siete molto più esperti di me, potete smentire, che in ogni caso il numero di copie che uno pubblica se scrive di noir o di gialli è senz'altro maggiore che se scrive di fantascienza.
Allora,
guarda,
vai Marco,
hai detto,
vai Marco,
una cosa che... scusami, vai.
Vai, vai, vai.
Hai detto un paio di paroline magiche che erano uno dei grandi cavalli di battaglia e cruci di Massimo, ossia il numero di copie, perché quello che lui ha sempre vissuto in maniera contrastata è il fatto che questa è una tecnicalità, Urania era una pubblicazione da edicola e quindi le vendite non venivano tracciate e monitorate sui sistemi, sugli stessi sistemi, database e statistiche dei libri con ISBN all'epoca.
E sì, allora, posso essere più preciso? Urania, Urania tecnicamente è una rivista.
Certo, sì, ha un ISSN, ha un numero, di testata, ma non un numero di numero. Cioè l'ISSN identifica un'intera testata, l'ISBN per i libri identifica il singolo numero.
Lui poi ha vissuto, perdonami, lui ha vissuto questo passaggio epocale. Noi parliamo di Urania, adesso io non so come stiano le cose adesso, però Urania quando ha vinto lui il premio Urania e per i 2 anni successivi, tirava tra 30 e 50 mila copie su alcuni numeri e veniva distribuito anche in libreria, che sono dei numeri enormi. Immensi. Bisogna raccontare all'infinito a chi ascolta e chi pensa ho scritto un libro, adesso tutto il mondo verrà da me, che contemporaneamente la piccola e media editoria italiana, quindi diciamo il 92-93% dei libri che venivano pubblicati, venivano tirati in meno di 1000 copie.
Assolutamente.
Poi le cose sono andate peggio perché i libri sono andati scendendo, perché la capacità di rendere economico il lotto è andato prima a 600 poi a 300 copie, adesso non vorrei dire, ma molti di quelli che scrivevano e che pubblicavano 20 anni fa pubblicano anche adesso, ma vendono 50 copie per il semplice fatto che vengono tirate 50 copie,
cioè tirate nel
tirate,
senso che
te le tirano in
devi
testa
scansare o acchiappare al volo,
mentre quindi continuiamo a vedere anche amici che ci chiamano perché ho fatto, non c'ha nessun riferimento alle classifiche di vendita eccetera. Mentre Urania andò rapidamente calando, io l'ultima volta che ne ho sentito parlare stava tra le 6 e le 8.000 copie.
Che comunque rimane sempre un numero.
Che è un numero, allora in realtà siccome adesso io non so qual è il conteggio attuale, ma all'epoca c'erano 25.000 punti vendita di riviste in Italia e quindi 6.000 e non tutti i punti vendita che venivano raggiunti dalla distribuzione avevano una sola copia. Quindi se tu tiri 6.000 copie e ne porti una edicola puoi raggiungere un quarto dei punti vendita. Siccome non fai così perché alle stazioni eccetera ne porti tante, in realtà tu ti concentri, all'epoca era il mercato italiano, era 60% Milano, 15% Roma, 15% Alto, 10% scarti di produzione, resi sbagliati eccetera eccetera. Quindi diciamo le tecnicalità ci portano a dire che il numero di copie che viene venduto è una fake news proprio insita nel che esistano delle copie vendute. È la stessa cosa, e qui non voglio tirarti per forza in ballo Marco Croella, però la stessa cosa vale per gli ebook. No, non ci riuscirò, ma se dovessimo dare le cifre vere di vendita degli ebook nessuno più farebbe un ebook.
No, allora io questa no, su questo ci riesci tranquillamente. No, pensavo che volessi i numeri di più di dettaglio. Racconto anche a chi ci ascolta, a chi ci ascolta che esatto, è un'annosa questione tra me e Leo e che lui vuole sapere dal mio punto di vista. L'azienda con cui lavoro, Streetlib, si occupa di distribuire ebook a livello globale da self publisher e piccoli e medi editori, quindi non solo in Italia ma anche in ambito europeo, e quindi l'annosa questione che mi sottopone Leo è: sì, ma quanti sono? E noi siamo molto vincolati sul numero, siamo vincolati dal fatto che lavorando ed essendo a vendere store come Apple, Amazon, Kindle, Google e quant'altro, non possiamo fare nessun tipo di disclosure sui numeri. Però quello che invece voglio e posso dire è che l'analisi che fa Leo è assolutamente corretta rispetto al fatto che i numeri sono per la stragrande maggioranza piccoli, ossia che sia per quanto riguarda editori sia per quanto riguarda gli autori, sugli ebook si è sostanzialmente annullata o comunque estremamente ridotto l'investimento necessario per raggiungere lo store. A oggi, volendo, si può pubblicare spendendo zero se ci si fa tutto quanto in casa.
Una domanda che ti posso fare, è, se puoi rispondere,
certo.
È sul rapporto di lingua italiana rispetto a lingua straniera, inglese o francese, perché poi il problema in ambito fantascientifico e non è che poi uno scrive in italiano ma si ferma lì, mentre in un contesto quindi anche piccolo fantascientifico inglese c'è tutto un mondo di gente che riesce a campare, magari non bene, ma a campare.
C'è un mondo di gente, sì, allora io quello che su questo, quello che osservo, che non necessariamente rispecchia l'universo mondo, è che c'è sicuramente il dato oggettivo della sottigliezza del pubblico lettore italiano. Il solito discorso che si fa per cui per ogni lettore italiano ci sono 7 lettori tedeschi e alcune centinaia inglesi è legato sia alla diffusione della lingua per quanto riguarda l'inglese ma anche ad abitudini se si confronta l'Italia con la Germania ha proprio abitudini di lettura delle singole nazioni nei singoli linguaggi. Quello che dici tu, ossia le riserve indiane delle lingue non particolarmente diffuse come l'italiano è sicuramente un tema che azzoppa. E quello che non è vero è che tutti vendono poco, perché questo lo vediamo anche noi, i famosi cigni neri che fa tanto di moda citare ci sono e sono,
no, ma questo te lo,
questo sono, lo so, rilevanti,
so che è una legge di potenza, una power law, quindi questo
una cosa
è una legge di potenza, non solo nei libri delle copie, cioè se ci sono 100 libri che vendono una copia, ce ne sono 10 che ne vendono 10 e poi uno che ne vende 100.
Quindi... No, sì, ma adesso la campana si è stretta molto, e i cigni neri, come dice Marco, cioè quelli che vendono, per capirci, 1000 ebook, che è un numero spaventoso, sono degli errori di statistici, cioè a sistema, non lo so, 1 sì, su 10.000...
Beh, quelli che hanno successo vanno anche abbastanza oltre quei numeri, sì, però sono pochissimi.
Sono quasi mai romanzi.
Attenzione, quello che sta succedendo è che comunque la campagna si è stretta tantissimo, anche perché si è allargata tantissimo l'offerta. Nel senso che se già nel 2016 il più grande produttore o la più grande entità che metteva libri, ebook in commercio in Italia è stata la nostra azienda, che fa da tramite di autori che si autopubblicano, più di Mondadori come numero di titoli, e non perché siamo bravi, noi non facciamo nulla, noi siamo semplicemente degli intermediari di quello che fanno gli autori, ma perché in un anno pubblicavamo 50.000 titoli e pubblichiamo 50.000 titoli che altrimenti in cartaceo non avevano sbocchi, e questo fa sì che già anche molto naturalmente si stringa di molto la campana. Tornare a una cosa che aveva detto
Ai tempi di Massimo, quando è stato pubblicato per esempio Memorie di un cuoco d'astronave, in Italia avevano pubblicati ogni anno 60.000 nuovi titoli l'anno.
Sì, attenzione, questo è stato adesso, fino al 2010, fino al lancio degli...
600.000.
Sì, ma questo è stato fino a 2010, quando abbiamo iniziato a lavorare sugli ebook, ti confermo che erano a 65.000 i nuovi titoli. Una cosa che forse è un pochino più interessante rispetto a questo magari dato numerico o quanto larga e quanto stretta sia, ed è più forse concettuale rispetto alla domanda che aveva fatto Marco prima, era sì, ma io pubblico in italiano, che tipo di visibilità posso avere? Lì c'è probabilmente la prossima evoluzione come portato del digitale. Vi parlo del digitale, non degli ebook, perché in realtà ormai anche la stampa si riesce a vendere a singola copia, partendo da un file digitale che viene stampato in loco dove viene comprato. E quindi diciamo il prossimo step che avverrà in modo naturale, e con certi avvisaglie sta già iniziando ad avvenire, è proprio la semplificazione del portare la disponibilità di titoli in n lingue sul campo delle lingue principali, che sono sostanzialmente a livello di mercato l'italiano, l'inglese e lo spagnolo, per una mera questione di barbari numeri di popolazione.
Ma la traduzione chi te la fa?
Esatto, allora lì stanno emergendo sempre più, ci sono tanti temi interconnessi, la traduzione te la fa un traduttore che tu puoi arruolare e con cui puoi andare a dividere i possibili guadagni, e lì nasce il problema che prevengo te o Leo, che sicuramente mi direte: sì, ma quale traduttore si mette a fare una traduzione sulla base di quella campana enorme e sapendo che quindi lanciando la monetina è molto probabile che stia nell'alveo delle 10 copie piuttosto che delle 10.000 copie. E questo si intreccia con un secondo tema molto 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 caldo, che è quello del discovery, della far emergere da questa massa enorme di titoli che vengono continuamente buttati in stampa. Se parliamo di 100.000 titoli l'anno in Italia, e parliamo dell'italiano che è una lingua diciamo limitata come popolazione, immaginatevi che cosa succede in ambito ispanico, in ambito anglofono. Dicevo, è collegato con il problema della discovery dei titoli, cioè come faccio io a scoprire quali titoli possono valere di più, quali titoli possono valere di meno, quali stanno vendendo di più localmente, posto che non si possono sapere i numeri di vendita, e come faccio a intercettarli, se e come posso intercettarli prima che gli saltino addosso i famigerati editori tradizionali. Questi sono temi aperti, sono temi molto aperti sul mercato, ma sono sicuramente quello di cui si sta iniziando a discutere adesso e si discuterà nei prossimi anni. Non voglio dire delle parole chiave che farebbero rabbrividire Leo,
c'è una faccia strana.
Sì, ma
no adesso dirò
quello di cui parliamo, perché no, in realtà poi su queste cose c'è un problema attuale, che è questo qui, di scoprirli e di tradurli. Non si sa come farlo, quindi tutte quante le ondate di innovazione tecnologica gli si prova ad appiccicare sopra. Quindi 2 anni fa dicevamo proviamo con l'intelligenza artificiale. Adesso si cerca di capire, ma la blockchain, tecnologie basate sulla blockchain possono aiutare a tracciare, a semplificare il flusso di arrivo e tracciamento di quello che succede a un libro? Sì, no, non lo so, è quello di cui si sta discutendo.
Però stavamo parlando riassumo in italiano corrente gli ultimi 3 minuti.
Beh, in italiano.
Corrente, volevo dire che questo. Allora, ci dovrebbero essere, secondo te, dei supporti disponibili per la traduzione in lingue più fortunate come numero di lettori di romanzi. Allora, in realtà tu sai che voi come Street Lib adesso non so se siete già pronti, ma comunque siete quasi pronti, però altri l'hanno già fatto. Io personalmente ho usato nel corso degli anni, quindi una volta diversi anni fa, 5 anni fa mi pare, 6 anni fa, una di queste piattaforme di traduttori fece tradurre un piccolo libro di un oscuro autore che diceva di averlo scritto lui ma non era vero, tal Marco Casolino, fece tradurre in portoghese e brasiliano
le cose,
quello
è un saggio, sì.
Vabbè, un piccolo saggio di una cinquantina di pagine, intanto fu, ci fu, alla fine non lo pubblicammo. Tra l'altro, non so se ti ho detto che decisi di fare il portoghese e brasiliano perché i vostri report indicavano quello come un mondo in espansione. E quindi facemmo questa prova. Poi non la pubblicammo neanche, ma non è quello il discorso. Diciamo, ho interagito con una comunità di traduttori di questo tipo internazionale, ma ho interagito un'altra volta con una comunità di traduttori. E ti garantisco che l'unica cosa che il traduttore che vuole, umano, che vuole tradurre un romanzo, di un altro, o di un romanzo o un saggio, vede quante copie ha venduto in Italia quel libro e tutti i libri precedenti di questo.
Quindi, certo, siccome, sì, ma è limitante, quindi, assolutamente, ma sono d'accordo, ma sfondi una porta aperta.
Sì, ma tutti ti diranno, io ho per un anno e mezzo ho cercato, andando a trovare persona per persona, perché poi si poteva chiamare direttamente, hai come stai, persona, sì, persona, tra l'altro per il mercato tedesco, neanche per quello inglese, e ho avuto, mi pare che ne contattai 6-7, ma quello che ricordo perfettamente è che solo uno mi rispose e mi disse no, ed è finito lì. Quindi diciamo, non sarà con metodi di traduzione tramite umani, che uno impegna 20 giorni a tempo pieno per tradurre il romanzo.
Non lo so. Guarda, non ho soluzioni in tasca. Prima dicevi, stiamo sviluppando, facevo un discorso che in realtà un po' prescinde, perché sì, stiamo lavorando noi su delle soluzioni, ma anche noi internamente cambiamo posizione sugli argomenti, quindi
non,
sì sì
altre
no ma perché
successo,
non stavo facendo nessun tipo di disclosure rispetto a cose abbiamo noi la soluzione che
No.
Tra l'altro, per inciso, una cosa che vi butto lì anche come riflessione. Il famigerato mondo dell'editoria a pagamento, che era un po' il prodromo di quello che oggi è il self-publishing alla pendolo di Foucault, per intenderci.
Esatto, stavo
dicendo ego. Sì. Attenzione che gli investimenti, chiamiamoli così, che facevano gli autori per avere le loro preziose casse di concreta carta con
invendibile,
sono dello stesso ordine di grandezza di una buona traduzione in inglese.
Esattamente, è vero.
Questo è, attenzione, allora, che ci sono risorse che prima erano impegnate, facendo un discorso macroscopico, c'erano risorse che prima venivano impegnate sulla carta e che oggi credibilmente non lo sono più, nel senso che ci sono talmente tante opzioni
C'è stato un oiato di 15 anni in mezzo. Cioè,
assolutamente,
era ancora in lire quando praticamente l'editore ti fregava tra 2 e 3 milioni di lire. Per dire che ti pubblicava un romanzo che sarebbe rimasto negli scantinati in poche copie. Dopodiché l'investimento, tutti i vari editori, tra l'altro editori a pagamento, tra l'altro devo dire una cosa, diversi editori che vanno per la maggiore rientrano per alcune opere nella categoria degli editori a pagamento, cioè quasi nessuno disdegna.
Sì. Il pendolo di Foucault, che c'erano le sue case editrici.
Esatto, sì, sì.
Quindi però diciamo, negli ultimi tempi l'investimento che alla fine della fiera risultava a carico del poverino che voleva scrivere un libro era intorno ai 500-600 euro, mentre una traduzione, nella peggiore delle traduzioni,
tra i 2 e i 3.000 probabilmente.
Allora, tra i 2 e i 3.000 e la peggiore delle traduzioni, diciamo una traduzione seria con tutte le fasi di traduzione va tra 3 e 6 a seconda delle dimensioni, eccetera eccetera, e ti garantisco, perché ho provato anche io chiaramente con opere come al massimo quelle di Mongai, ho provato a proporre a case editrici internazionali che dicevano di avere lettori in italiano, e poi in realtà non è quasi mai vero, perché anche il lettore in italiano costa.
Ma un gale serve.
Cioè, no, aspetta, che intendi lettori in italiano? No, non capisco. Proponevi traduzioni per lettori in italiano?
No, il lettore della casa editrice.
Ah,
sai,
perdonami,
avevo
frainteso. Totalmente frainteso.
Buono e cattivo.
Totalmente frainteso, scusami.
Inglese, eccetera, eccetera. Allora, Massimo riuscì a farsi tradurre Memoria di un cuoco d'astronave, che nei suoi computer, che nessuno vede più da qualche parte, doveva esserci questa traduzione, da una traduttrice madrelingua fan che io conobbi e che tradusse la prima metà come prima scrittura, e ci voleva ancora tanto lavoro, e non tradusse mai la seconda metà. Ok, però diciamo, all'epoca si diceva che se tu fai, non ti limiti a un capitolo, ma fai 2-3 capitoli e lo mandi a un editore, allora
può
lui
funzionare come primo
può valutare questo discorso. Però rimaneva sempre il fatto che la traduzione costa, e in quel caso c'era questa traduttrice di mestiere che poi portò anche il romanzo, diceva lei, da qualche da qualche altro editore. Però non ci dimentichiamo in tutto questo che la figura dell'agente letterario, che in Italia è poco conosciuta e poco usata, nel mondo anglosassone è centrale. E quindi anche se tu hai un editor o un traduttore, devi affidarti, se vuoi essere pubblicato in lingua inglese, devi affidarti a un publisher, a un agente, non a un publisher, il quale per i suoi servizi vuole dei soldi anticipati. Quindi diciamo c'è tutta una serie di operazioni, chiaramente si saltano se tu hai un meccanismo di traduzione, hai un meccanismo di traduzione che ti costa poco e poi te la pubblichi da solo, eccetera, eccetera. Però diciamo sono operazioni molto complesse, e comunque sia.
Beh, anche perché poi comunque anche nel self-publishing, soprattutto col self-publishing, un imprimatur di un editore che in qualche maniera.
Questa era anche la tua. Un problema di te come romanziere con Gricon, avevi sempre questo fatto. Non è più così. Mi viene confermato da tante altre.
Se c'è la fanbase, sì.
Ma no, anche senza. No, ma non è così. No, come dire, tu in questo eri più vecchio della tua età.
Questo era
un modo di vedere dei nostri genitori, perché così era all'epoca loro. E però nel tempo questo fatto si è trasformato invece, ma vale, io l'ho visto prima per i fumetti, per altri giri, per un'altra piattaforma di un certo successo italiana, di un certo successo di fumetti indie.
Il fumetto però è più immediato.
È uguale, perché il lettore prende le prime pagine e fa con il libro, con lo scritto, la stessa cosa che si fa col fumetto. E io l'ho visto, e non è vero, cioè se il lavoro cattura è in, cioè non è importante l'imprimatur del grande editore.
No, però insomma
un
minimo di setup, non so, anche voi come casa editrice che appunto che fa questa regolazione, un setaccio, perché insomma c'è tanta di quella mondezza da mettersi mani nei capelli.
Il tuo recente amico Francesco Verso, un giorno lo chiameremo.
Lui già ne è stato su
Lo so, però interrogato in maniera opportuna.
Cioè con mezzi di tortura.
Interrogato con domande opportune che non partono dal fatto che ci vuole il grande editore per vendere, ti dirà no, i libri si vendono.
Sì, ma perché lui comunque è un editore piccolo che però fa un minimo di...
Ma non lo conosce nessuno, cioè la gran parte degli acquirenti dei suoi libri sono acquirenti nuovi. Altrimenti, come dire,
sì, io questo mi sento, anche se sono lost in questa situazione, perché dico, noi non facciamo filtro, però confermo in toto quello che dal nostro punto di vista, quello che dice Leo, non è un qualcosa che non è neppure una percezione, lo vediamo nei numeri, in quello che succede, ma banalmente anche dagli autori che saltano su da un giorno all'altro, iniziano a vendere, vendono tanto, emergono nelle classifiche, vengono accalappiati da editori un po' più strutturati che pattugliano e li tolgono dal self-publishing, ma spesso i soldi loro li fanno quando si autopubblicano prima rispetto all'editore
che poi lo cattura.
Il rapporto è esatto. Sicuramente a vantaggio del self-publishing. Io, se dovessi dare un consiglio che nessuno mi ha chiesto e che non interessa a nessuno, a qualunque autore direi, se non lo sai scrivere in inglese, lascia perdere, perché altrimenti puoi fare solo due tipi di operazione, ma sostanzialmente una. Se lo sai scrivere in inglese e pensi di poterlo scrivere in inglese, mettiti a scriverlo in inglese, perché scoprirai che tra l'altro anche ad un italiano in inglese ti viene meglio. Se tu studi e ti applichi, l'inglese è una lingua che ti permette, siccome è più atomica, è più semplice, è più elementare, frasi più corte, parole più brevi, eccetera eccetera, ti permette di sezionare il tuo pensiero in modo molto molto migliore dell'italiano.
Però, si vede, se non sei madrelingua, scrivi una cosa,
allora,
poi ci vuole qualcuno che ti sistema.
Anche questo, in questo hai più ragione di prima. Però non hai
ragione. La parabola ascendente.
Però non hai ragione del tutto.
In questo passo, fra un paio d'ore, direi qualcosa di corretto.
No, ma sono tutte cose corrette. Il problema è la scansione temporale, ovvero sia, è molto più probabile che tu abbia un successo, che tu interessi il 50, almeno il 50% del tuo successo dipende dal titolo e dalla copertina e soprattutto da come fai la copertina per i sistemi di promozione sul web, quindi devi sapere dove andrai, se quella copertina è 120x90 sullo schermo, c'è tutta una serie di meccanismi da fare. Il 30% successivo è dato dalle prime parole. Quindi se tu hai un'idea valida, in inglese viene meglio, il ritmo dell'inglese è migliore, puoi fare una serie di lavori, anche se tu l'inglese non lo sai, non lo sai bene. Dopodiché tu parti e poi si vede, ma c'è tutta una serie di discorsi, non tutti i lettori leggono tutto quello che comprano, non tutti vanno a cercare proprio il pelo nell'uovo, e poi comunque se tu hai un ritmo, se tu hai un'idea, secondo me rende meglio in inglese, ma tanto se ce l'hai in italiano non venderai, cioè è molto più facile parlare con un pubblico da 1 miliardo di persone che con un pubblico di 60 milioni di persone.
Questo lo diceva Catalano.
Vabbè, ho capito, ma lo diceva Catalano, ma perché la gente non lo capisce? Cioè, voglio dire, ormai...
Però la barriera di... No, cioè, molta gente addirittura non può neanche leggere in inglese, quindi è chiaro che...
Siamo molto dispiaciuti. Sì, non... sì. Cioè, l'Italia... Bisogna rendersi conto che internet è un posto non fatto per le minoranze linguistiche. E bisogna accettare questo fatto. Cioè, qualunque i famosi algoritmi... Non voglio dire quella parola che è stata, quell'espressione che è stata citata prima, un'espressione di fantascienza tipo intelligenza artificiale. Quegli algoritmi non funzionano se non hai tantissimi dati che il mondo italiano fa fatica a fornire, eccetera, eccetera. E Massimo su queste cose ci si scontrava parecchio ante litteram.
Perché appunto quando parlavo del 97 era prima di internet, era prima, cioè c'era internet, ma insomma era prima di tutti questi meccanismi.
Non era prima neanche del web, figurati di internet che è nata a metà degli anni 60.
Sì, però insomma...
Però non era quel meccanismo, quella macchina da guerra di social network, eccetera, eccetera, eccetera. Però, ecco, diciamo, anche Massimo aveva un paio di editori online ai quali diede varie opere e comunque, diciamo, le vendite erano ridotte, ma semplicemente perché questi editori, anche se stavano online, facevano il lavoro standard che tu hai potuto ammirare in alcuni tuoi editori, e quindi si scopre che se lo fai tu di persona, quindi sui social network, vai molto meglio che se lo fai fare a un editore che magari lo deve fare per 50 titoli nuovi all'anno e ogni anno, quindi il primo anno sono 50, il secondo sono 100, il terzo
sì,
anno
lì,
sono
lì c'entra 50. Anche il saper fare il proprio mestiere poi in tutto questo, quindi
non scala, nel senso nel piccolo e medio editore non scala.
È vero, normalmente io però ho anche tanti esempi di ottimi piccoli editori che stanno a fare il proprio mestiere, che è fare il proprio mestiere, cioè oltre a selezionare anche saper promuovere e saper promuovere come si promuove negli anni 10 del 2000 e non in maniera arcaica, e chi sa lavorare bene campa. Il punto è che bisogna saper lavorare bene, e qui c'è un tema legato all'industria editoriale, non solo italiana, che per troppi anni è stata essenzialmente seduta su meccanismi che definire aree grigie è assolutamente un sminuire quello che è realmente. Cioè il punto è che, su cui sono totalmente d'accordo, tant'è che c'è campo, e che spesso l'autore ama molto di più la propria opera e sa essere molto più efficace anche nel promuoverla, laddove l'autore si vuole far carico di quello che dovrebbe fare l'editore, ossia si rende conto che non è l'autore la star che deve essere riverita e invitata alle presentazioni, ma banalmente deve essere quello che si rimbocca le maniche e si trova a calci e pugni nelle trincee un posto dove presentare il proprio libro. E la cosa bella è che se si verificano tutte le condizioni, il libro è bello, ci si è lavorato bene, ci si è speso per farlo apparire in un certo modo e si ha un'ottima dose di culo, poi le cose possono andare bene, non è detto che vadano.
Però sì, io diciamo tutto sacrosanto, e quello che volevo dire però è che dov'è che deve lavorare l'autore e non l'editore? L'autore, se ha un romanzo, per tutta la sua vita deve promuoverlo, mentre l'editore ha finestre temporali.
Certo.
Lo fa per i primi 3 mesi e poi lo passa alle cose standard che non servono a niente, alle lavorazioni programmate, eccetera, eccetera. Mentre qualunque autore deve ritenere che la sua opera durerà perlomeno 10 anni, perché su quello deve lavorare, in varie forme, versioni, eccetera, eccetera, lui le deve sempre promuovere, perché lui ogni anno deve trovare nuovi lettori che gli vendono, che gli comprano quel tot di copie.
Il problema è che io vedo che l'autopromozione è un po' a Cattadevillo, insomma, se io dico quanto è bello Scarrafone mio.
Però adesso, allora, quello è un altro problema, l'onanismo vabbè, ma tu sei, come dire, la maggior parte degli scrittori di prima opera sono delle solenni pippe che pensano di essere dei solenni geni. Però questo è un altro discorso, quasi nessuno ha successo col primo libro, e chi lo ha generalmente si ferma a quello, perché è stato un cigno nero, un colpo di fortuna, una serie di circostanze, eccetera. Volevo concludere dicendo che forse, visto che parlavamo di Massimo, forse non tutti sanno che, a parte il non libro Memoria di un cuoco, un'astronave, appunto essendo un'Urania è una rivista, probabilmente i suoi libri più venduti sono state delle guide turistiche.
Ha fatto
più guide turistiche, 2 edizioni di una sulla Sardegna sicuramente, e quelle erano belle e erano andate molto bene. Molto bene vuol dire migliaia di copie, perché erano prima del Memoria di un cuoco d'astronave.
Ma guide turistiche o racconti? Che cosa?
No, guida turistica.
No, la domanda generale sempre su Massimo, che adesso cosa che si trova online o cartaceo? Della sua, perché un lettore che a cui per esempio io consiglierei a tutti sicuramente di leggere il cuoco si trova online,
ci sono, che io sappia, la piattaforma Liber offre credo tuttora gratuitamente il download della versione OTXT o RTF e la vendita con altri sistemi di altre forme, magari con qualche euro ma pochi soldi, dei primi 2 di Memoria di un cuoco d'astronave e del Gioco degli Immortali. Io e Marco Croella abbiamo da sempre l'idea di fare la versione critica col titolo originale del Gioco degli Immortali, quindi Uteri d'acciaio, avendo io anche pubblicato nei suoi libri con uno pseudonimo pseudonipponico.
Mi raccomando, lo pseudo.
No, giusto. Pseudonimo era Teofilo Nengappi, che come tu sai Nengappi è la data in giapponese, quindi facevo dei viaggi nel tempo e quindi c'è la storia di come mangiano gli alieni, quindi tutti i cibi, oppure tutte le categorie di alieni, dei brevi saggi, eccetera. E questo rapporto, poi diciamo online, su Amazon si può comprare la mia versione. Quindi l'unica, essendo io il titolare dei diritti, peraltro, credo, nel senso, salita sempre, di tecniche di volo a vento solare.
E quello pure raccomando, perché è veramente scorrevole.
A me piacque molto, quello, noi lo pubblichiamo prima in una serie, in una collana che non è per un editore online, che non esiste più, Gulliver Town, e poi facemmo una serie di edizioni di stampa in carta di quello, e c'è online su... D'altronde tutto ciò ci porta a dire, a proposito del giapponese, che anche il nome stesso Mongai, allora Mongai è una deformazione di Mugnaio, lui diceva sempre che era il Miller italiano, sempre per darsi del
Frank Miller,
sì, per darsi del Mugnaio. Però in giapponese Mongai, Mon e Gai hanno senso e vogliono dire la porta. Allora il Gai è lo straniero,
porta,
quindi quindi il Mongai è, cioè, va fuori la porta, può anche essere la porta che è aliena, la porta verso un altro mondo.
Lo Stargate,
esattamente. Quindi io infatti raccontavo sempre di questa cosa, per cui penso che su queste 2 definizioni di Massimo come Mugnaio da un lato, quindi uomo che aveva le mani in pasta ovviamente nella letteratura e porta su altri mondi, possiamo...
Sì, ringraziamo sia Marco Croella che Leo Sorge. Marco, magari ti riavremo sicuramente in una delle prossime puntate di Fantascientificast per approfondire il discorso sui libri, perché ovviamente...
Molto volentieri.
E salutiamo Massimo Mongai, appunto, già nella sua scomparsa, con il rimpianto oltre alla scomparsa che, appunto, se avesse saputo scrivere in inglese sarebbero...
La cosa bella è che sapeva scrivere in inglese.
Se avesse voluto scrivere
non
in inglese...
Non aveva voglia.
Se avesse avuto voglia di scrivere in inglese sarebbe diventato forse un nuovo della Glass Adams, perché, appunto, se non l'avete letto, recuperate almeno Il cuoco astronave e La vela solare, perché meritano decisamente.
Parlava e scriveva un ottimo inglese, infatti.
Quindi grazie ancora e alla prossima.
Grazie a voi, ciao.
Grazie a tutti, ciao Marco, ciao Marchi.
Avete ascoltato Fantascientificast, podcast di fantascienza e cronache della galassia. Da un'idea originale di Paolo Bianchi e Omar Serafini, con il contributo cibernetico del Cylon Prof. Massimo De Santo e la partecipazione straordinaria di Elisa Elena Carollo. Potete seguirci ed interagire con noi sul nostro sito fantascientificast.it, su Facebook alla pagina Fantascientificast, su Twitter sul profilo @fantascicast, sul nostro canale Telegram t.me/fantascientificast, sulla nostra community Telegram t.me/fsccommunity. Se siete particolarmente timidi potete utilizzare la vecchia, cara e affidabile posta elettronica, scrivendoci all'indirizzo redazione@fantascientificast.it. Tutte le puntate sono disponibili sul nostro sito, su Apple iTunes, su Spotify e su Podbean all'indirizzo podcast.fantascientificast.it. Se volete potete lasciarci una valutazione a 5 stelle su Apple iTunes ed offrirci una birra romulana o un gotto esplosivo pangalattico sostenendoci tramite una donazione PayPal o Patreon utilizzando gli appositi pulsanti sul nostro sito. Fantascientificast è una produzione amatoriale, non si intende infrangere alcun copyright, i cui diritti appartengono ai rispettivi detentori. Autorizzazione SIAE 56125359. Nessun byte e nessun tribolo sono stati maltrattati durante la produzione di questo podcast. L'equipaggio di Fantascientificast vi augura lunga vita e prosperità e vi dà appuntamento alla prossima puntata lungo la rotta di Kessel.
Devi tornare indietro con me.
Dove?
Indietro nel futuro.
Un momento, che stai facendo, Doc?
Mi serve carburante. Via, svelto. Entra in macchina.
No, Doc, sono appena tornato. Jennifer è qui, andiamo a fare un giro con la mia nuova fuoristrada.
Forse anche lei. È una cosa che riguarda anche lei.
Di che cosa stai parlando? Che diavolo ci succede nel futuro? Diventiamo tutti e due degli stronzi.
No, sta tranquillo, perché Jennifer andrà tutto bene. I vostri figli, Marty, bisogna fare qualcosa per i vostri figli.
Doc, ci vuole più rincorsa, non c'è strada sufficiente per arrivare a 88 miglia.
Strade? Dove andiamo noi non ci servono. Strade.
Senti, Marty, Marty, guarda queste bustine di fiammiferi che ho fatto stampare per il mio autolavaggio.
Una DeLorean volante.
Save big on brunch for mom, all in the Kroger app. Get 16-ounce packs of flavorful Angus 90% lean ground sirloin for $4.99 each with a digital coupon. Then buy two, get two free on 12 packs of delicious Coca-Cola, Pepsi, or 7-Up, all with your card. Shop these deals at your local Kroger today, or tap the screen now to download the Kroger app to save big today. Kroger, fresh for everyone. Prices and product availability subject to change. Restrictions apply. See site for details.